Ciao a tutti e benvenuti nella sesta puntata della prima stagione di Podcast Viola, il podcast ufficiale di Una vita sfumata viola. Dopo qualche giorno, anzi 10 giorni se non sbaglio, di assenza torno a registrare. Mi scuso per l'assenza, ma ho dovuto dare priorità all'università, avevo qualche esame arretrato, quindi ho puntato prima allo studio e poi alle registrazioni. Come sempre, prima di iniziare vi consiglio di passare dal link in descrizione e vi riporterà sulla pagina ufficiale di Una vita sfumata viola. Seguiteci per avere aggiornamenti sia sulla Fiorentina, sia di mercato, che da notizie che arrivano da Moena, ma anche per sapere più o meno quando escano le puntate. E per questo seguite anche Podcast Viola per sapere se c'è qualche imprevisto, se riesco a registrare un giorno prima o un giorno dopo. Detto questo, partirei a parlare dalla notizia uscita ieri, se non sbaglio l'ufficialità è venuta fuori ieri l'altro, di Antognoni, che è stato ufficialmente fatto fuori dalla Fiorentina. Gli è stato proposto un ruolo di scout, insomma di scouting giovanile, ma Antognoni ha rifiutato perché non gli garbava il ruolo. Si parla anche di un possibile addio dovuto alla riduzione dell'ingaggio, ma Antognoni è sempre stato chiaro, ha sempre detto che lui voleva stare a contatto con la prima squadra. Aveva anche un buon rapporto con Vlahovic, spesso e volentieri si commentavano a vicenda le cose su Instagram, facendo vedere che c'era un bel rapporto fra loro due, e quindi lui voleva rimanere, insomma, nell'ambito prima squadra. La società non voleva questo, chissà, io magari un po' maliziosamente vado a pensare che è dovuto al fatto di avere una personalità così ingombrante come Antognoni, non aiutava. Rischiamo un po' di oscurare un po' il lavoro dirigenziale di altri soggetti come Pradè o Barone, e quindi si è stato fatto fuori per questo. Sinceramente a me un ruolo di scouting piacerebbe, però per me che sono Podcast Viola, che non ho niente da fare, cioè non ho altre prospettive nella vita, a una personalità come Antognoni, che è stata una leggenda della Fiorentina, un giocatore che ha dato praticamente quasi da vita sul campo, ma letteralmente, per chi non lo sapesse, durante una partita ufficiale Antognoni, dopo uno scontro di gioco, rischiò di morire in campo, quindi con la maglia della Fiorentina ha rifiutato offerte ovunque pur di rimanere a Firenze, e vedere trattato così una personalità come Giancarlo Antognoni fa male. Io non sto qui a criticare le motivazioni, come dico spesso, sono cose normali all'interno di una società, vengono fatte delle proposte che possono essere rifiutate o accettate, offerte, controfferte, cose normalissime nel mondo del calcio, però non mi è piaciuto il trattamento riservato a una leggenda come Antognoni. Antognoni ha detto che è stato chiamato prima dell'incontro chiedendogli di liberare l'armadietto, come se già fosse un ultimatum, quindi o accetti il ruolo che ti si dà oppure fai le valigie e torna a casa. Non mi è piaciuto, perché se si tratta così gente come Antognoni, che ha fatto la storia di questa squadra, gente che appunto ha dato la vita quasi per questa maglia, allora poi non lamentiamoci se Chiesa vuole andare via, se Chiesa quindi impunta i piedi per andare via, se Vlahovic possibilmente la prossima stagione andrà via, se Milenkovic non rinnova e vuole andare via, perché ci si lamenta che non ci sono le bandiere, ma se poi le bandiere vengono trattate in questa maniera, beh, allora non si invogliano certi giocatori a rimanere. Tra l'altro fa un po' specie vedere un trattamento del genere, più che altro sembra un trattamento molto americano quello eseguito da Commisso, perché si parla tanto, Commisso ha sempre detto che la Fiorentina deve essere una grande famiglia, però in famiglia non ci si tratta così. In famiglia si cerca di trovare una soluzione, e se non si trova ci si lascia in maniera giusta, in maniera corretta. In questa maniera ci si perde tutti, ci perde Antognoni perché poi magari fa qualche uscita fuori luogo, ci perde la società stessa perché lascia partire una bandiera, e noi tifosi che ogni volta siamo costretti a dividerci in fazioni pro Commisso, pro Antognoni, al tempo era pro Gattuso, pro Commisso. È brutto perché alla fine si va a frazionare sempre di più il tifo senza avere un vantaggio da nessuna parte, e quindi c'è una perdita totale in qualsiasi contesto che non fa bene alla società. Tra l'altro, a proposito di dichiarazioni fuori luogo, Antognoni ha detto che Commisso si lamenta tanto di Chiesa che non l'ha salutato e lui poi ha fatto lo stesso con me. Quindi queste sono dichiarazioni che io da una parte capisco, perché a Antonioni rosica per essere stato fatto fuori in questa maniera, però dall'altra dico che non sono da Antonioni e che non ha tanto senso tirarle fuori così. Quindi, come ho detto, è una brutta situazione che spero prima o poi che queste situazioni comincino a calare, perché un mese fa c'era la situazione Gattuso, un anno fa la situazione Chiesa, ora Antonioni, cominciano a essere un po' troppe. E quello che ho detto già per Gattuso lo ripeto ora, ovvero mi pare difficile che sia sempre colpa di quegli altri, cioè si trova sempre in modo di colpevolizzare l'altro soggetto pur di uscire limpidi e cristallini da parte della società, e questa cosa non mi fa impazzire. Altra questione dirigenziale dovrebbe essere, cioè, si parla di ufficialità del rinnovo di Pradè, anche se non è stato proclamato né dalla Fiorentina stessa con un comunicato né sui social, però si dice che Pradè abbia già rinnovato, ma questo era da tempo che uscivano notizie di questo tipo, e quindi anche in questo caso vengono rinnovate personalità che hanno sbagliato tanto in questi due anni, come Pradè e Gio Barone, mentre uno come Antonioni, che alla fine è sempre stato messo un po' da parte, non ha mai avuto possibilità di incidere sulla Fiorentina nelle scelte, anzi lui ha detto: io ho avuto solo una volta voce in capitolo, è stata per acquistare Martinez Quarta, che mi è stato consigliato da Passarella, e infatti è stato anche un acquisto molto buono da parte della Fiorentina, lungimirante quasi. Quindi non capisco questo ruolo dato a Antonioni così veramente di poco rilievo, veramente non lo concepisco. Detto questo, passiamo al ritiro, perché quindi è cominciato da qualche giorno il ritiro a Moena della Fiorentina. Tra l'altro inizialmente non erano stati convocati né Gabriele Gori né Cerofolini, ma domani dovrebbero unirsi alla squadra in ritiro a Moena, e quindi c'è da capire il perché delle motivazioni che hanno spinto Italiano a non convocarli inizialmente, pur avendo fatto Cerofolini una buona stagione alla Reggiana e Gori un po' più faticante al Vicenza, se non sbaglio. Però comunque vengono integrati adesso, speriamo che riescano a trovare una sistemazione entro la fine del mercato. Da Vincenzo Italiano è venuto fuori un bel atteggiamento, c'è stata anche la conferenza stampa, l'ho visto molto carico, molto, molto volenteroso di cominciare bene, come è giusto che sia. Sinceramente non sono stati fatti proclami di obiettivi europei, io mi trovo d'accordo con questa scelta di non dichiarare di puntare all'Europa, perché sarebbe infattibile. E poi credo che se a luglio la società dice si punta all'Europa e poi alla fine dell'anno arrivi decimo, arriveranno un sacco di critiche, e deve essere un percorso più lungo di qualche anno che porti la Fiorentina a arrivare in Europa. Non si può cercare con uno schiocco di dita di passare dal 15° posto all'Europa League cambiando solo un allenatore e qualche tassello, deve essere un processo di crescita piano piano, che fra 2-3 anni ci può far portare a quei livelli lì, e questo lo dico da mesi e mesi. Ho visto un Italiano che ha detto che lui cercherà di dare un'identità alla squadra, e sono contentissimo l'abbia detto, perché sono 3 anni almeno che la Fiorentina non ha un'identità, una Fiorentina che Italiano ha detto che quando l'affrontavi, poi magari sono parole molto retoriche queste, però quando lui giocava e andavi a affrontare la Fiorentina non dormivi 2-3 giorni, perché avevi l'ansia di giocare contro una grandissima squadra. Adesso negli ultimi tempi si è un po' persa questa cosa, e lui vuol ritrovare proprio questa mentalità, questa paura da immettere negli avversari, e sono contento. Poi ho visto su YouTube la Fiorentina carica spezzoni degli allenamenti di mezz'ora o un'ora, dipende insomma dai giorni, e mi è piaciuto veramente tanto l'atteggiamento di Italiano. Spesso e volentieri è il primo a giocare insieme ai giocatori per far capire i movimenti, prende qualche giocatore sotto la sua spalla, da Sottil a Vlahovic, per fargli capire i movimenti da fare, e l'ho visto molto grintoso. Tra l'altro vuol far subito capire qual è la sua mentalità, ha detto, è uscita oggi la dichiarazione fatta negli allenamenti in cui ha detto: se vedo un centrocampista che si schiaccia sui difensori, lo volo in tribuna accanto ai giornalisti. Quindi vuol subito far capire che sia in fase offensiva la Fiorentina deve essere propositiva, ma anche in fase difensiva. Non vuol più vedere, come succedeva l'anno scorso, centrocampisti che vanno a fare quasi difensori centrali, facendosi schiacciare dall'avversario, ma vuole il mediano, il regista che va a attaccare il portatore di palla. Deve essere una fase difensiva però attiva, aggressiva, volta alla ricerca alla ricerca della conquista del pallone. E sono concetti che a me piacciono, perché sono stati 2 anni di patimento puro con questo catenaccio e contropiede che veramente io non ho mai sopportato in vita mia, e l'ho veramente odiato con tutto me stesso in questi 2 anni. Ho visto un italiano che punta molto su Sottil, secondo me. Qualche storia l'ha anche pubblicata dalla Fiorentina, l'ha visto molto quasi paterno con Sottil, che lo va a abbracciare, gli va a insegnare. Poi magari sono anche cose normali, questo non lo metto in dubbio, però il fatto che sia stato anche riportato nelle storie mi fa dare un pochino più attenzione a questi dettagli. Un Sottil che ha fatto un bellissimo gol in allenamento in semi rovesciata, veramente eccezionale. Io non lo dico certo oggi, cioè non è la prima volta che lo dico, io ho molte pretese su sto ragazzo da quando giocava in primavera, che ci credo veramente tanto, e quest'anno ci può far divertire. L'attacco Sottil, Vlahovic, Gonzalez può farci veramente divertire, e sono contento, che sono sicuro che ci daranno grosse soddisfazioni questi 3 ragazzi. E, tra l'altro, spero che Castrovilli, Martinez Quarta, Pezzella e Nico Gonzalez arrivino presto a Moena, o comunque nella preparazione della Fiorentina, per cercare di entrare subito nei meccanismi di Vincenzo Italiano. Detto questo, la prima parte è terminata, ci sentiamo dopo la pausa con la seconda parte, in cui parliamo un po' di mercato, facendo anche un riferimento a un post che è uscito su Una vita sfumata viola. Insomma, ci sentiamo nella seconda parte con questi temi un pochino più caldi degli ultimi giorni. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 6ª puntata, in cui andrò a parlare di mercato, come già vi ho anticipato nella prima parte. Ovviamente affronterò il tema Lirola, il tema caldo di questi ultimi giorni, perché lui vuole palesemente andare al Marsiglia. Si è comunque presentata a Moena, non ha fatto come qualcuno qualche anno fa che mandò qualche certificato medico per non apparire a Moena. Comunque apprezzabile il fatto che ha fatto il professionista, però ho visto gente che si lamenta perché c'ha il broncio, perché va a Moena. È normale, vuoi andare via, non capisco il perché voglia assolutamente andare via, visto che c'è Vincenzo Italiano che potrebbe farlo tornare a dominare nel campionato italiano come fece già col Sassuolo, però vabbè, sono scelte professionali che accetto. Ma parleremo di Lirola fra qualche minuto. Prima voglio parlare del post che abbiamo fatto uscire qualche giorno fa sulla pagina di Una vita sfumata viola. Per chi non l'avesse visto, abbiamo fatto la nostra Fiorentina ideale per la prossima stagione, e in questa Fiorentina abbiamo messo Lirola titolare a destra. L'avessimo mai fatto, pioggia di critiche in cui veniva detto: ma perché mettete Lirola? Andrà via il prossimo anno? E certo, andrà via, quasi sicuramente andrà via, al 99,9% tornerà al Marsiglia. Però quello che si è fatto è la nostra Fiorentina ideale, e nella nostra Fiorentina ideale Lirola è titolare. Poi ovviamente il mercato farà altre scelte, la Fiorentina farà altre scelte dovute anche al contesto di mercato che si sta profilando, però nella nostra Fiorentina ideale il terzino spagnolo sarebbe il titolare nella nostra squadra. Vado a riassumere un attimo gli 11 titolari, poi vi consiglio di andare a vedere il post, per chi ancora appunto non l'ha fatto, per capire le varie motivazioni. Abbiamo motivato qualsiasi cessione, qualsiasi acquisto per creare appunto una Fiorentina funzionale che possa far divertire. L'11 titolare vede Dragoschi in porta, a destra appunto Lirola, centrali Erlich dello Spezia e Martinez Quarta, con la cessione quindi di Milenkovic, dando per scontato che non voglia rinnovare. A sinistra Luca Pellegrini della Juve. Come dissi nel mercato che farei a marzo, è un giocatore che secondo me può far bene a Firenze. Ovviamente la Juve non vuole perderlo a titolo definitivo, quindi io opterei per noi abbiamo optato per un prestito, un diritto di riscatto a 13 milioni con controriscatto fissato a 15, un po' un'operazione alla Sottil per intendersi. Centrocampo a 3 composto da Torreira a fare da regista, Amrabat e Castrovilli e 2 mezzali. Vabbè, il trio d'attacco già lo sapete, è quello che è già ufficiale, ovvero Sottil, Vlahovic e Nico Gonzalez. Poi per le riserve abbiamo pensato a prendere Zaccagni, che così può fare sia l'esterno, nel caso in cui qualcuno non possa essere pronto o abbia qualche squalificato per somma di ammonizioni, per diffida oppure un piccolo acciacco fisico, e può fare anche a mezzala offensiva, che piace tanto a Italiano. Abbiamo pensato a Galabinov come vice Vlahovic, visto che è svincolato e quindi il cartellino avrebbe costo zero. Si è pensato a Nkoulou come giocatore da prendere come riserva per i titolari. E insomma, per approfondire bene le nostre scelte, vi consiglio di guardare il post. Tra l'altro, tantissime critiche sono arrivate per Pellegrini. È un giocatore che secondo me paga tanto l'ultima esperienza nell'ultima stagione, che è stata disastrosa per lui. Ha avuto sfortuna con tantissimi infortuni, non è stato impiegato con continuità, e quindi l'idea generale del tifoso è che Pellegrini sia un calciatore scarso. Non è affatto così. Al Cagliari fece strabene, fece benissimo. E è comunque un 99 e io, boh, a me garba veramente tanto. Più che altro solo il fatto che la Juve non voglia privarsi a tiro definitivo fa capire le qualità del giocatore in prospettiva. A proposito di Cagliari, il Cagliari sembra aver chiesto alla Fiorentina informazioni su Terzic in prestito. Io sinceramente preferirei darlo a un Empoli, in cui avrebbe più possibilità di avere un impiego più costante, perché è un ambiente che già lo conosce, è un ambiente in cui ha già fatto bene l'anno scorso, e magari a un Cagliari, non lo so, preferisco appunto vederlo negli azzurri. Però c'è anche da vedere se magari a Italiano può piacere come profilo e tenerlo addirittura in prima squadra. Detto che secondo me Biraghi con Italiano potrebbe patire tanto, ma tanto tanto la sua poca avvezione alla fase difensiva. Apriamo il capitolo Lirola, anzi no, parliamo di qualche prestito, perché c'è già qualche ufficialità di calciatori giovani dati via. Ci sono Ponsi e Lahti, che sono andati a titolo definitivo in Serie C. Ponsi non mi ricordo dove, non me lo sono scritto perché pensavo di ricordarmelo, ma non è stato così. Lahti invece definitivo al Gubbio, se non sbaglio. Ecco, anche lui non me lo so scritto e mi sono già dimenticato dove è andato. Comunque due perdite che sinceramente fanno poco rumore in casa fiorentina. Per quanto riguarda i prestiti, Spalluto e Ghidotti sono andati entrambi in prestito al Gubbio in Serie C. Per Ghidotti non me l'aspettavo, mi aspettavo più una Serie B, perché ha fatto veramente bene l'anno scorso alla Pergolettese in Serie C, arrivando quindicesimo con tantissime porte inviolate, quindi speravo, anzi, che ero quasi sicuro di un salto di categoria. Invece è andato al Gubbio, che l'anno scorso è arrivato tredicesimo in Serie C, quindi neanche troppa differenza. Avrei capito fosse stata una squadra che puntava alla Serie A, alla Serie B, però insomma alla promozione, ma a quanto pare non è stato ritenuto pronto per una squadra di Serie B. Spalluto, appunto, va in Serie C, si è detto un po' da una parte quasi deluso, forse si aspettava di andare a Moena, ma Italiano non l'ha convocato. Speriamo possa avere continuità. Io nutro ancora qualche dubbio sulle sue doti di finalizzatore puro. Lo vedo come un attaccante, come già dissi nelle prime puntate di questo podcast, un attaccante che fa giocare bene la squadra, che fa tanto lavoro sporco di sponda, un lavoro utile, appunto, funzionale agli altri compagni di squadra, ma non lo vedo ancora, magari deve ancora crescere da questo punto di vista, un finalizzatore puro. Si sprecavano da qualche pagina Instagram paragoni con Vlahovic. Ecco, Vlahovic quando giocava in primavera faceva vedere di essere veramente in un'altra categoria. Spalluto ancora questo non l'ha dimostrato, ma sicuramente spero lo potrà dimostrare in futuro. Pirozzi Edoardo, che ha avuto una buonissima stagione alla Pistoiese in Serie C, è andato in prestito all'Alessandria, neopromosso in Serie B, quindi salto di categoria per lui. Sono veramente contento di questa crescita del ragazzo. Ilianes è andato al Pescara, non ho capito se a titolo definitivo o anche lui in prestito, mentre Zurkowski sembra ufficiale il suo ritorno a Empoli, e sono d'accordo con questa scelta di rimandarlo a Empoli, perché lì, appunto, stesso discorso che ho fatto per Terzic, è un ambiente che lo conosce, un ambiente in cui ha già fatto bene. L'allenatore è nuovo, ma comunque può può far bene con Andrea Zoli, il centrocampista polacco. Passiamo adesso a Lirola. Come ho detto, Lirola vuole andare al Marsiglia. Sembra quasi fatto, mancano giusto gli ultimi dettagli. Si parla di un prestito con obbligo, se non sbaglio, un prestito oneroso di 1 milione pagato ora e con un riscatto fissato a 12, se non sbaglio. Però questo riscatto fissato a 12 è pagato a rate, cioè il Marsiglia potrà pagare Lirola tra più anni, quindi se non sbaglio tra 3 anni il pagamento sarà definitivo. E a me queste cose di far pagare i giocatori a rate mi ha un po' stancato. E posso capire Chiesa che venne venduto a 60 milioni da pagare in più rate, ma lì era un investimento importante e posso quasi capirlo. Però un Marsiglia che va a pagare Gerson 25 milioni per prenderlo in Brasile. E hanno fatto un mercato faraonico di Marsiglia e fanno Refulci per Lirola, che era stato votato tra i migliori giocatori del Marsiglia dell'ultima stagione, pur giocando solo 6 mesi. Ecco, a me sta cosa mi resta un po' indigesta, perché spendono e spandono per giocatori discreti o mezzi giocatori, se si vuole essere cattivi. E poi quando voglio andare a prendere un calciatore che già ha fatto bene con loro, fanno i tirchi, milione più, milione meno, cercano di pagare in più anni. Ecco, a me queste cose mi fanno un po' nervosire. E io fossi in Lirola, magari io sarò troppo negativo perché sono della Fiorentina, però ecco, io ragionerei così: se tanto questi qua mi vogliono talmente tanto, perché fanno storie per 1 milione in più, 1 milione in meno, Maremma Cane? Cioè, quindi c'è da capire se c'è tutta questa volontà da parte del Marsiglia di volerlo sto ragazzo. Poi magari può anche essere che fanno così, attuano questa strategia perché sono forti, fanno forza sulla volontà del ragazzo e quindi si permettono il lusso di trattare perché sanno che il ragazzo vuole andare lì. Però ecco, non mi piace questo modo anche della Fiorentina di accettare questi compromessi. Cioè, io sono dell'idea, vuoi un giocatore? Io ti fo la mia, ti dico quanto voglio, se tu lo vuoi tu lo paghi. Quanto voglio io e come dico io. Questa modalità di farsi di rendersi disponibili a pagamenti a rate mi dà veramente fastidio. Mi dà veramente fastidio perché poi quando noi si va a comprare calciatori me la ce li fanno pagare a rate. Neo Gonzalez si è voluto 23 milioni subito e poi 4 di bonus. È così che è il mercato. Cioè, non capisco perché si deve essere sottomessi dai Marsiglia. Cioè, non mi sta bene. Per quanto riguarda il dopo Lirola, sembra sia molto vicino l'arrivo di Zappacosta, un giocatore che fece il nome 4 mesi fa io e lo vedrei benissimo. Io feci il nome per De Zerbi perché speravo fosse De Zerbi, nuovo allenatore della Fiorentina, ma anche per Italiano va benissimo. Un giocatore offensivo, che comunque non è male neanche in fase difensiva, giocatore di gamba, di corsa, con buoni piedi e può essere utilissimo. Più che altro può giocare sia a destra che a sinistra. E questa cosa non è da sottovalutare. L'ultima parte di stagione a Genoa l'ha fatta a sinistra. Quindi è vero, può magari nutrire qualche dubbio il fatto che ha fatto l'esterno a 5 piuttosto che il terzino a 4. Però comunque è un giocatore che ha gambe, un giocatore anche di esperienza internazionale, ha fatto competizioni europee con il Chelsea. Quindi io sarei felice di un arrivo di Zappacosta. A proposito di giocatori in arrivo, appunto con esperienza internazionale, si parla, anzi, Sport Italia, è bene dire le voci, le fonti, ha parlato di un fortissimo interesse per Lamela del Tottenham. Premesso che non credo a questa voce, perché la Fiorentina ha appena fatto un investimento di oltre 23 milioni di base fissa per Nico Gonzalez. E che si fa? Si fa un altro investimento sempre su un ala destra, mancino puro, cioè sarebbe praticamente un doppione di Nico Gonzalez Lamela, con magari meno finalizzazione, ma più ultimo passaggio. Non lo capirei sinceramente, quindi credo poco a questa voce. Ma poi sarebbe un giocatore. Io ho visto tanto gradazione, cioè noi si è fatto sulla pagina Instagram, si è fatto un sondaggio per capire un po' gli umori. E si è visto tanta gasazione per questo possibile arrivo. Ma sinceramente a noi esalta ben poco. Un giocatore che negli ultimi 2 anni ha fatto 4 gol. Cioè 4 gol quest'anno e 4 gol l'anno prima. Tanti guai fisici, pochissimi assist, quest'anno solo uno se non sbaglio, pur giocando anche le partite di Coppa, quindi quelle di FA Cup e Carabao Cup, in cui agli inizi vengono affrontate squadre abbastanza scarse. È un giocatore che sono anni che non fa bene, se non sbaglio guardavo Transfer Market, l'ultima stagione in cui ha fatto più di 10 gol è 2015-2016, quindi io tutto questo gasamento per la mela non lo capisco. Poi è vero, ha il contratto in scadenza nel 2022, però l'ingaggio prende uno sproposito sto ragazzo, quindi io sarei molto negativo su un suo arrivo, spero non arrivi. E si è parlato di un possibile addio di Amrabat, perché si fa forte l'interesse di Galatasaray. Amrabat, che ora si è operato, è alle prese con una pubalgia, si è operato per appunto evitare problemi in futuro. Io sarò controcorrente, però io non ce lo vedo con Italiano, non ce lo vedo per niente, ma proprio per niente, perché con Italiano servono giocatori dinamici, offensivi, pochi tocchi e di qualità. E Amrabat è un recupera palloni molto buono se usato correttamente, cosa non fatta l'anno scorso, ma che in fase offensiva tende a tenere troppo il pallone. Sì, ti può fare gli strappi di 20-30 metri come ha fatto al Verona 2 anni fa, però secondo me non è il prototipo di centrocampista che fa per Italiano. Poi magari mi sbaglio, comunque io non sarei, cioè mi dispiacerebbe venderlo, perché comunque è stato un investimento importante da parte della proprietà viola, 20 milioni, insomma intorno a quella cifra furono spesi un anno e mezzo fa ormai. Però ecco, per la sua funzionalità che potrebbe avere con Italiano non ce lo vedo. Poi magari sarà Italiano il primo a metterlo titolare, mi farà rimangiare quello che ho detto e farà un campionato clamoroso il marocchino. Però ecco, per come l'ho visto io, per come la vedo io, non lo vedo adatto, e quindi non vedrei male una sua cessione se poi dovesse arrivare un acquisto top. Io continuo a fare i nomi di Torreira per me è fattibile, anche se Italiano in conferenza stampa ha fatto qualche elogio a Pulgar, reduce da un'ottima Copa America come già detto nell'ultima puntata, quindi occhio che magari Pulgar può essere una piacevole sorpresa a centrocampo. Detto questo, gli argomenti di oggi sono terminati, ho spaziato un po' tra dirigenza, che tanto ormai ogni volta che ci sentiamo c'è una notizia nuova di dirigenziale, un qualche scandalo, e mercato. La prossima puntata credo uscirà settimana prossima per aggiornarsi, anche per parlare un po' di queste amichevoli, perché ora la Fiorentina giocherà domani, giocherà giovedì e giocherà venerdì. Ovviamente amichevoli di poco conto, si parla di squadre di prima, seconda categoria, però comunque è utile per vedere magari qualche giocatore che è più in palla, quindi parleremo nella prossima puntata di queste partite, oppure se nei prossimi giorni dovesse arrivare un'ufficialità importante parleremo, mi farò risentire, ecco, per parlare delle novità. Quindi per questo motivo vi consiglio di seguirmi sia sulla pagina personale di Podcast Viola, ma anche sulla pagina di Una Vita Sfumata Viola per rimanere aggiornati sulle varie notizie. Detto questo, qua da Podcast Viola è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e forza Viola!